la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutti e tutte, benvenuti e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Sherwood. Ricordo alle 10, siamo in differita anche su Gemini Network. Partiamo dal Corriere della Sera. Vaccini, il nuovo piano, via libera a insegnanti e isole minori, molte regioni aprono agli under 60. Locatelli, non perdiamoci alla fine. Tempi troppo lunghi per le seconde dosi, e qua c'è la vera notizia di ieri, perché negli Stati Uniti il presidente Biden ha annunciato di essere favorevole alla revoca dei brevetti, quindi svolta di Biden, brevetti sì alla revoca. Scusate. E spalla sinistra c'è un editoriale di Daniele Manca, editoriale che parla del decreto sostegni bis, l'importanza di investire bene e presto. Quindi nel decreto sostegni bis che il governo si avvia ad approvare la prossima settimana ci sono 38 miliardi da spendere per sostenere famiglie e imprese, e fanno appunto parte di quei 40 miliardi di deficit aggiuntivo che hanno già ricevuto il via libera dal Parlamento. Quindi oltre la metà di questi 38 miliardi andrà al cosiddetto mondo produttivo, quindi aziende e non solo. Però si chiede Daniele Manca perché esso produca effetti duraturi, deve trasformarsi in investimenti e consumi, e secondo lui questo non sta accadendo, perché appunto il quesito di fondo è legato al fatto che appunto che cosa dovrebbe garantirci che finalmente verranno attivati questi investimenti, e il perché della mancata spesa virtuosa dello Stato sta nelle norme, a suo dire, scoordinate, accatastate l'una sull'altra, e mettono in conflitto anche i vari livelli dell'amministrazione, da quella centrale a quella locale e regionale. Altre notizie sulla prima pagina del Corriere della Sera: c'è il caso Davigo, presi a Milano con degli atti segreti. Del caso Davigo se ne occupano diversi quotidiani, e Corvi nel CSM. Il dossier sulla loggia Ungheria fu consegnato dal PM Fabio Storari a Pier Camillo Davigo a Milano e non a Roma. Questa sarebbe la versione dell'ex membro del CSM che è stato interrogato ieri dai PM a Roma. E c'è un altro articolo che volevo segnalare, di Paolo Giordano: se prevale il diritto al tifo. Sostanzialmente si riferisce Giordano al grande assembramento che si è creato dopo la vittoria dello scudetto dell'Inter, e a suo dire insomma il fatto che ci sia stato troppa benevolenza nei confronti dei tantissimi tifosi che si erano assembrati. E c'è poi un'intervista al fidanzato di Luana, l'operaia morta nei giorni scorsi in Toscana. Io, Luana e i nostri sogni mi hanno tolto il futuro. L'intervista è di Elvira Serra. Andiamo adesso avanti, passiamo a Repubblica. A settembre tutti in classe, l'intervista qua è al ministro dell'istruzione Bianchi: garantirò la sicurezza degli studenti in presenza, basta aule pollaio. Riparte la campagna per immunizzare gli insegnanti, decreto sostegni, altri 770 milioni di aiuti a imprese e famiglie. E poi c'è la notizia in grande al centro sulla prima udienza legata all'estradizione delle persone che la scorsa settimana sono state arrestate, i terroristi di Parigi. Repubblica davvero non si smentisce rispetto al modo in cui sta affrontando questa vicenda, ma non solo. I terroristi di Parigi, non dateci all'Italia. e c'è un articolo della corrispondente Anais Ginori. Delitto Carciello, il carabiniere che era stato ucciso nel 2019 da due ragazzi americani, sono stati condannati appunto all'ergastolo ieri. Anche qua, spalla destra, c'è un articolo sul caso Amara, quindi procure in rotta di collisione, scusate, e ci sono sempre in prima pagina poi tre articoli che richiamano a diciamo la sezione estera di Repubblica: Londra, G7 contro Russia e Cina, minaccia alla democrazia, San Francisco, i saggi di Facebook bloccano ancora Trump, Baghdad, Iran e Sauditi dialogano, la pace parte dall'Iraq. Passiamo adesso al Sole 24 Ore. Contro l'evasione pronte 161 banche dati. Ai raggi X, casa, auto, bonus e imposte, fisco e contribuenti. Quindi il recovery promuove la lotta al sommerso come una delle riforme principali, e più interazioni, quindi ci saranno più interazioni tra database e nuove competenze per l'uso delle informazioni. Tra le scommesse del piano, appunto presentato dall'Italia a Bruxelles, c'è quella di dare finalmente una struttura più efficiente alle reti delle banche dati del fisco da utilizzare contro evasione e fondi. Si tratta di un patrimonio informativo custodito appunto in 161 database. Intesa, Banca Intesa, l'utile trimestrale vola a 1,5 miliardi, dividendi confermati. C'è poi la questione della rigenerazione urbana, che sarebbe uno dei punti chiave del Recovery Fund, 290 progetti per le città, prima prova del bando destinato a Comune e Regioni per aggiudicarsi le risorse del Recovery. Al Ministero delle Infrastrutture sono arrivati 290 progetti per una richiesta di finanziamento di 4,5 miliardi. Poi c'è anche lo speciale è uscito lo speciale settimanale del Sole 24 Ore, che è tutto dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e c'è prima delle spiegazioni molto esaustive di questo piano, delle sue sei missioni, c'è una premessa scritta da Mario Draghi, ed è interessante notare come la visione che ha Mario Draghi in forma scritta emerge sicuramente meglio di questo piano. Le coordinate principali sono sostanzialmente due, che sono tutte inserite ovviamente all'interno della visione neoliberale, quindi il concetto di concorrenza e quello di competitività. Quindi sono queste le due leve, a suo dire del presidente Draghi, rispetto alle quali è stata concepita, rispetto alle quali c'è una visione, si instaura una visione legata al PNRR, alla gestione dei fondi del piano Recovery. Passiamo adesso al Fatto Quotidiano. C'è la questione dei vaccini in primo piano, quindi i 500.000 vaccini sono durati 2 giorni. Exploit infatti fra il 29 e il 30 di aprile, poi di nuovo sotto i 400.000, i numeri di Figliuolo, l'Italia sempre ultima tra i maggiori paesi dell'Unione Europea. Domenica 366.000 dosi, lunedì 394.000, martedì 403.000, ma secondo il commissario sarebbe una frenata fisiologica. E spalla sinistra, al solito sappiamo che il Fatto Quotidiano mette i titoli degli articoli principali sulla spalla sinistra, anche qua c'è il caso Davigo, e l'indagine quindi Piercamillo Davigo potrebbe finire a Brescia, perché Davigo ha ricevuto una copia del verbale di Piero Amara dal collega Paolo Storari, che era convinto che i suoi superiori non volessero indagare sull'inchiesta innescata dalle dichiarazioni dell'ex legale esterno Eni sulla presunta loggia, la presunta loggia Ungheria. E secondo l'ANSA la consegna dei verbali avvenne a Milano, quindi se confermato l'inchiesta passerebbe a Brescia. Passiamo adesso alla Stampa. Verso il coprifuoco a mezzanotte. Sappiamo che la questione del coprifuoco è una questione, negli ultimi giorni, una delle questioni più dibattute a livello politico. Noi riteniamo che sia una misura quantomeno assurda dal punto di vista della protezione rispetto ai contagi. Quindi verso il coprifuoco a mezzanotte. Poi l'altra notizia è la svolta di Biden, lo dicevamo in apertura, Stati Uniti favorevoli a togliere i brevetti sui vaccini. Inoltre per Pfizer e Moderna, seconda dose dopo 42 giorni, quindi si accorciano i tempi della seconda dose. Stato e Regioni trattano per un allentamento del coprifuoco a metà maggio. Facebook conferma, fuori Trump, l'esilio di un sovrano senza popolo è il titolo di un articolo di Gianluca Nicoletti. E c'è poi una testimonianza dal Myanmar, il grido di Suor Coraggio, ogni giorno aspettiamo la fine. C'è ancora il commento di Marco Revelli su Luana. Christian Luana, il lavoro uccide come un virus. Christian è un altro operaio che è morto ieri, Christian Martinelli, 49 anni, padre di due bambine piccole, operaio specializzato con 20 anni di esperienza di fabbrica a Busto Arsizio, è morto purtroppo ieri, e la questione ovviamente delle morti sul lavoro è una questione tragica. Ogni tanto quando succedono purtroppo casi come quello di Luana, che assumono una rilevanza mediatica, se ne parla. Poi realmente in Italia si muore quasi come nell'Ottocento. Non è stato fatto nulla sulla questione della sicurezza, e in particolare in questa fase di pandemia. Sulla Stampa c'è anche un interessante articolo, appunto lo dicevamo in apertura rispetto al commento di un articolo di Repubblica. Ieri c'è stata la prima udienza per l'estradizione delle persone appartenenti a vari gruppi rivoluzionari della sinistra radicale degli anni 70 a Parigi. E nel dibattito c'è finalmente un articolo interessante, quello della filosofa Donatella Di Cesare, e l'articolo è intitolato in maniera chiara «Gli anni 70 non furono solo di piombo». Dice Donatella Di Cesare nel finale di questo articolo davvero interessante: «Ho sempre avuto molte difficoltà con l'etichetta anni di piombo, così riduttiva e a suo modo così sbrigativa. E il femminismo, i diritti civili, l'internazionalismo, tutte le grandi lotte di quell'epoca, per me che l'ho vissuta in prima persona, come molti della mia generazione, quella di quanti avevano allora 20 anni, non i sessantottini, chi ha fatto i movimenti negli anni 70, è impossibile riconoscersi in quella definizione plumbea e lapidaria, e ci si sente inevitabilmente straniati, lontani dalla narrazione che prevale, le cose non tornano», continua la Di Cesare. «C'è stata in Italia a sinistra una grande rivolta, la più importante e diffusa nel contesto occidentale del dopoguerra, che proseguiva quella del 68, scusate, ma che era anche molto diversa e sotto ogni aspetto più radicale». Quindi finalmente una voce fuori dal coro. Tra l'altro Donatella Di Cesare la conosciamo bene, una filosofa, e la apprezziamo molto per le sue posizioni. E andiamo verso le conclusioni. segnaliamo un articolo uscito su un lunghissimo articolo uscito sull'ultimo numero di Internazionale, che tra l'altro prende anche la copertina, la strategia segreta contro le ONG. Ovviamente stiamo parlando delle ONG che salvano i migranti nel Mediterraneo. E leggo pochissimi stralci, è davvero un articolo molto lungo. La Direzione Nazionale Antimafia ha assunto un ruolo di primo piano nella lotta al traffico di esseri umani, ma gli errori sono stati tanti, i metodi discutibili e i risultati poco convenienti. L'inchiesta del sito investigativo statunitense The Intercept. E i verbali delle conversazioni a porte chiuse tra alcune persone che gestivano i casi, che sono stati ottenuti da The Intercept in base alla legge italiana sulla libertà di informazione, indicano che la maggior parte, ad esempio, dei procedimenti della direzione antimafia si concentrava solo su figure di basso profilo, spesso semplici migranti che avevano pagato il viaggio. Sono stati pochi i casi in cui sono stati, ad esempio, condannati esponenti di spicco del traffico di esseri umani. Documenti relativi a una decina di processi consultati da The Intercept mostrano che alcuni procedimenti sembrano essersi basati su indagini sommarie e precipitose, e questo, insomma, è diciamo uno degli aspetti su cui si concentra questa inchiesta davvero molto molto interessante, che appunto mette più di qualche dubbio sulla gestione politica e giudiziaria di una questione come quella dei migranti, dell'attraversamento del Mar Mediterraneo, che è una delle, possiamo dire, una delle questioni più importanti di quest'epoca. Andiamo in conclusione con, come facciamo al solito, con le ultime battute dell'ANSA. Ultimora, Unicredit, utile trimestrale a 887 milioni, sopra le stime. SpaceX, atterraggio regolare per il razzo dopo 4 flop. Hong Kong, Joshua Wong, 10 mesi di carcere per la vede di Tiananmen. E, borsa, a Tokyo apertura in rialzo, più 0,68%, poi andiamo a ieri sera. E la notizia che era arrivata in serata dell'ergastolo per Elder e Hjort, i due ragazzi americani che hanno ucciso il carabiniere nell'agosto del 2019. Questa era l'ultima notizia, e ricordo, alle 10 siamo in differita su Gemini Network. E una buona giornata a tutti e tutte.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.